Tu per tu con l'Antico, il podcast della lettura pubblica dei classici organizzata dall'Università di Bologna, Dipartimento FICLIT. 2026, puntata numero 3. Anna Chiara Faloci intervista Marcus Janka, professor di filologia classica e didattica delle lingue antiche all'Università Ludwig Maximilian di Monaco.
Buongiorno a tutti, vi parla Anna Chiara che vi dà il benvenuto al podcast della lettura pubblica dei classici, un progetto promosso dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, su iniziativa del Festival European Latin Grec e curato da studentesse e studenti dei licei Galvani e Minghetti di Bologna e del liceo Cesare Valgimigli di Rimini. La lettura di quest'anno è il romanzo Daphne e Chloe e a questo proposito oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Marcus Janka dell'Università di Monaco.
Un cordiale saluto anche da parte mia. E per me è un grande piacere poter partecipare per la seconda volta a un podcast dedicato alla lettura pubblica.
Il professor Marcus Janka è docente dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco, dove insegna latino. Il professor si occupa di mitologia, dramma antico, didattica delle lingue classiche e ricezione dei classici, e soprattutto del tema dell'amore nel mondo antico. Iniziamo ora con una prima domanda sulla conferenza che ha tenuto, dal titolo Daphne e Chloe di Longo, una pittura letteraria dell'Eros nel dialogo tra generi e media. Il romanzo di Daphne e Chloe inizia nel momento in cui il narratore osserva una rappresentazione pittorica che diventa fonte di ispirazione per la composizione del racconto. Che rapporto c'è tra pittura e sviluppo narrativo in Daphne e Chloe? E perché è così centrale il ruolo dell'ekphrasis nel romanzo greco?
Lo stretto legame tra arte figurativa e arte narrativa è davvero determinante per Longo. Esso si manifesta su diversi livelli delle sue storie dei pastori, che ci piace definire romanzo. La macrostruttura dell'opera è concepita come la spiegazione di una serie di immagini. Le descrizioni dettagliate, luoghi, paesaggi, oggetti della vita quotidiana e rituale, festeggiamenti e soprattutto della natura animata da piante, animali e persone, definisco io quasi ekphrastiche. Infatti imitano l'acutezza dello sguardo e la vividezza della descrizione, in greco in argeia, che è caratteristica della trasposizione di opere d'arte figurativa in opere narrative. Sempre a livello macro, i quattro libri di Longo sono composti secondo principi strutturali che adattano la semantica della composizione figurativa. A mio avviso, la predilezione degli scrittori romanzi greci per l'ekphrasis si spiega con la loro modernità e con la loro collocazione tardiva nella storia della letteratura antica e anche la loro retoricità. Le descrizioni artistiche esistono fin dall'inizio, lo insegna lo scudo di Achille, ricco di raffigurazioni nell'Iliade di Omero, ma solo a partire dai poeti ellenistici e in particolare dai poeti latini Virgilio e Ovidio, l'ekphrasis diventa una caratteristica dell'avanguardia letteraria e gli autori di romanzi ne seguono l'esempio. A ciò si aggiungono la tendenza alla narrazione visiva, quasi la cinema nella mente, soprattutto a partire di Ovidio, e l'onnipresenza delle immagini nell'impero romano, non solo a Pompei.
Il romanzo di Daphne e Chloe ha avuto una certa fortuna nell'ambito dell'arte dell'Ottocento. Come valuta le interpretazioni che di Daphne e Chloe hanno dato pittori ottocenteschi come Vibert, Hacker e Chagall? Come valuta il ruolo di questa ricezione artistica nella trasmissione e nella trasformazione del romanzo antico in contesti estetici contemporanei?
I pittori citati segnano tappe fondamentali nella storia della ricezione del romanzo. Essi riprendono gli impulsi della narrazione visiva nel proprio mezzo espressivo. La pittura storica inglese e francese dell'Ottocento ama particolarmente riprendere l'erotismo mitologico, Pan e Siringa, per esempio, o quasi mitologico, come in Daphne e Chloe. In questo modo, la fisicità, spesso piuttosto audace, trova un fondamento nella tradizione classica. Chagall integra il motivo del giardino di Fileta e il suo ruolo di maestro d'amore nel proprio universo espressionista di colori e figure. Naturalmente i pittori si limitano a scene tipiche, che nella maggior parte dei casi riguardano solo l'intimità della giovane coppia di innamorati nell'ambiente naturale. Tutto il resto che caratterizza la trama viene tralasciato.
Il romanzo di Daphne e Chloe ha avuto una certa influenza anche sulla cultura contemporanea, come dimostrano la serie fotografica di Karl Lagerfeld e l'adattamento cinematografico di Orestis Laskos, entrambi ispirati al romanzo greco. Come valuta la reinterpretazione moderna in chiave visiva e cinematografica da parte di Lagerfeld e di Laskos? E in che modo questa ricezione contemporanea può essere vista oggi in un contesto culturale e sociale diverso?
Sia l'opera del primo Novecento che quella postmoderna rivelano il loro carattere legato al suo tempo. L'adattamento di Laskos di una versione sintetica della trama di Daphne e Chloe è un tentativo ambizioso di utilizzare il mezzo cinematografico, allora ancora agli albori, per legare ancora più strettamente il mezzo visivo alla letteratura. Il suo linguaggio visivo trasforma i dipinti in immagini in movimento, che tuttavia formano solo in parte un continuo. L'esperimento estetico di Lagerfeld, una messa in scena bucolica di top model nei panni o senza panni di Daphne e Chloe, offre solo singoli quadri. Questi conferiscono alla storia in alcuni parti una dimensione aggiuntiva che oscilla consapevolmente tra l'arcaico e il postmoderno.
Partendo dal confronto tra l'Ars Amatoria di Ovidio e il romanzo di Longo Daphne e Chloe, come si può riflettere sulla visione dell'amore nell'antichità? E ci sono delle differenze nelle due opere nel modo di rappresentare l'amore?
Ovidio e Longo rappresentano entrambi l'inesauribile ricchezza delle concezioni dell'amore o Eros nell'antichità. Ciò che accomuna i due autori è il fatto che entrambi mettono in scena una didattica dell'erotismo più o meno sistematico, condita da ironia e comicità. Longo trasferisce l'arte amatoria di Ovidio, tipicamente colta e metropolitana dell'epoca augustea, in un idillio pastorale dall'atmosfera senza tempo. Con un chiaro ammiccamento, Ovidio offre un'istruzione generale, mentre Longo racconta una storia d'amore individuale.
Nel romanzo di Daphne e Chloe, l'amore tra i due protagonisti è legato alla natura. In che modo questo rapporto tra amore e mondo bucolico riflette la concezione greca dell'amore? C'è un parallelismo tra l'amore che si sviluppa nei due pastori e la natura che li circonda?
Il legame, anzi la fusione dei due giovani innamorati con la natura, è un motivo molto forte nell'opera di Longo. Il loro appropriarsi e imitare la natura vivente nel corso vegetativo delle stagioni è determinante per lo sviluppo quasi animale o istintivo della relazione amorosa. Ciò tuttavia incontra dei limiti. Fin dall'inizio il contesto sociale della dipendenza dei genitori adottivi gioca un ruolo essenziale e l'amore raggiunge il suo pieno sviluppo in modo del tutto tradizionale e patriarcale solo all'interno di un matrimonio legittimo. Come già detto all'inizio, la mimesi è una chiave per la tutta estetica di Longo.
Sebbene l'amore tra Daphne e Chloe sembri felice, nel romanzo ci sono anche momenti di sofferenza e di separazione. Come considera l'elemento della tragedia nell'amore, anche in una storia che finisce con una risoluzione positiva? È possibile che Longo abbia voluto sottolineare un aspetto drammatico dell'amore che, pur nella sua felicità finale, porta con sé sofferenza e crescita?
Naturalmente Ovidio ci insegna: tanti sono i campi coltativi a Gargara, tante sono le sofferenze in amore. Eh? Gargara nella Troas, quod segetes tot sunt in amore dolores. Accanto alle gioie dell'amore che sboccia, la separazione e l'insoddisfazione portano con sé lacrime, insonnia e un dolore sfrenato e desperato. Ma a differenza dei romanzi greci ispirati alle storie eroiche, in questo testo pastorale anti-eroico, la salvezza è sempre a portata di mano. E nel peggiore dei casi, le divinità rurali intervengono in prima persona. Alla fine, quindi, il longo prevale, nonostante gli antagonisti, il conforto anche nel dolore amoroso. E così abbiamo un autore profondamente umano.
Un'ultima domanda ora. Quando si parla di letteratura greca e si parla anche di romanzo greco, si parla anche del pubblico. Da qui sorge la domanda: chi era il vero destinatario del romanzo Daphne e Chloe? Era rivolto ad un pubblico colto o ad un pubblico più ampio?
Molti pubblici sono intenti dall'autore longo, perché il suo testo, il suo romanzo funziona sui diversi livelli, come ho dimostrato, e poi quindi anche i pubblici sono diversi: i colti che ammirano l'intertestualità, l'intermedialità, coltività, e i più semplici, chi ammirano la trama e le spiegazioni, il sviluppo d'amore e il fine è il happy ever after.
Direi che per oggi ci fermiamo qui. Ringraziamo il professor Marcus Janka per averci guidato nella puntata di oggi e ci risentiamo al prossimo anno. Da Anna Chiara per oggi è tutto. Buona giornata.
Grazie e buona giornata anche dalla parte mia.